Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Parola del Signore. Come sapete, la parola cuore, in ebraico lev, indica l'intelletto e la volontà, che sono la parte più interiore di ciascuno di noi, che scolpisce la nostra personalità. E così il cuore di Maria è il suo intelletto, la sua volontà, la sua personalità imbevuta dall'ascolto della parola di Dio. L'ascolto della parola e la contemplazione del suo figlio non sono due cose diverse, perché la parola si è fatta carne. Maria, da un lato, incarna la fede dell'Antico Testamento. Shema Israel, ascolta Israele. È la Vergine dell'ascolto, per eccellenza. Ma è anche la Vergine che contempla. Contempla quella parola che si è fatta carne. Lo contempla ora adagiato nella mangiatoia. Ah, può essere un'immagine, se vogliamo, molto, molto tenera, ma io, che come sapete non sono per niente tenero, adagiato in una mangiatoia, vedo, come è in effetti, un'allusione a Gesù nel sepolcro. Anche i Vangeli dell'infanzia, anche i Vangeli della vita pubblica, sono una narrazione anticipata del mistero pasquale. Gesù adagiato è Gesù deposto nel sepolcro. Oggi è venerdì, possiamo dedicare un'ora, se vogliamo, se il Signore ci fa la grazia. Avete mai pensato a onorare la discesa negli inferi di Gesù? Lui si è adagiato nel sepolcro per riempire i nostri sepolcri, perché noi, morti e sepolti alla grazia, potessimo con Lui essere risollevati. Lo vediamo dunque deposto nel sepolcro, lo vediamo adagiato nella mangiatoia, avvolto in fasce per la precisione. E quelle fasce, la stessa parola greca, indica le fasce del sepolcro. Le fasce, il sudario con il quale Giuseppe di Arimatea e Nicodemo unsero il corpo di Gesù e lo avvolsero con oli profumati. Se voi voleste onorare la discesa negli inferi, potreste prendere il Salmo 44, che dice: le tue vesti sono tutte mira, aloe e cassia, i profumi del mondo orientale, perché è il re, perché è lo sposo, perché è la vittima. Contemplando il Cristo adagiato nel sepolcro, contempliamo colui che è la vittima dei peccati del mondo, colui che si è fatto mangiare dal mondo, è deposto in una mangiatoia. La mangiatoia non è un posto qualsiasi, e il nutrimento è tale perché deve essere consumato da qualcun altro, cioè deve essere distrutto. Bisogna cogliere queste allusioni della scrittura. È la vittima, ma è anche lo sposo, perché il Salmo 44 parla delle nozze del re. E fondo il mio cuore dietro parole, io canto il mio poema, la mia lingua è stile di scriba veloce, e tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. È Cristo il re, il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia, le tue parole sono tutte parole di grazia, vengono da Dio. Ti ha benedetto Dio per sempre, e la benedizione con la quale Dio ti ha benedetto tu la doni a noi, la risurrezione. Ascolta figlia, ascolta, guarda, poggi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, a lei piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore, prostrati a Lui. Possiamo prostrarci a Lui nella notte della discesa degli inferi. Alla sua destra la regina Inoi di Ofir, vi dicevo il Salmo 44, il Salmo nuziale, c'è lei e la regina, Gesù e Maria. Alla sua destra la regina Inoi di Ofir e con lei le vergini compagne sono introdotte nel palazzo del re. Saremo noi. Possiamo dunque con i pastori contemplare il bambino adagiato nella mangiatoia, se vi sembra un'immagine forte questa del sepolcro. A me per la verità sembra dolcissima, perché sento il profumo di quell'unguento. È lo sposo, perché le sue vesti sono tutte mira, aloe e cassia. Se vi sembra dura questa immagine, potete semplicemente ricordare, ed è lo stesso, perché le immagini si sovrappongono. Trovarono Maria e Giuseppe e il bambino dove? A Betlemme, Betlehem, la casa del pane. Ma la chiesa è la casa del pane. Il cuore di ogni chiesa è il tabernacolo. Anche noi, quando veniamo, troviamo Gesù in una mangiatoia, che è il nostro tabernacolo. E possiamo vedere questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere, il Verbo che si fa carne, la carne che si fa pane. E possiamo stupirci di tutto questo. E con Maria custodire tutte queste cose, meditandole nel nostro cuore. Abbiamo parlato del pane di cui i pastori si nutriranno. Sapete che i pastori nel capitolo 2 di Luca sono quello che nel proseguo del Vangelo saranno pubblicani e prostitute. I pastori sono impuri per la legge di Mosè. Mica possono entrare nel Tempio, però possono entrare nella casa del pane. Saremo noi. Esattamente come negli Atti degli Apostoli, vedete che alla fine la scrittura insiste con le medesime immagini. Vi ricordate lo storpio fuori dalla porta del Tempio, detta Bella, che domanda l'elemosina e Pietro lo guarisce con la sua ombra? Stava fuori dal Tempio perché gli storpi non possono entrare nel Tempio. E così chi di noi non è storpio o impuro? È la stessa cosa. Perché Paolo dirà che non siamo più sotto la legge, che è quella che, in base alla quale noi siamo storpi o impuri o quello che volete. Vedete come Paolo svilupperà esattamente le stesse cose. E così noi ci stupiamo. Se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. Ma noi ci lasciamo guidare dallo Spirito? E la legge ci dà certezze, anche se sono magari un po' avvilenti, però ci dà certezze. Ci sono i buoni, ci sono i cattivi, ci sono i puri e sono i non impuri. Ma Dio ha inchiuso tutti nella disobbedienza per usare tutti in misericordia. In fondo, ogni volta che ce l'abbiamo la messa, l'altare è la mangiatoia. Maria è la Chiesa che genera il Figlio, fatto carne. E noi entriamo stupendoci e con Maria custodiamo queste cose, meditandole nel nostro cuore. Abbiamo parlato dunque di casa del pane, eppure guardate, nella prima lettura si dice: mangiano il pane dell'impietà e bevono il vino della violenza. Un empio, diceva il cardinale Martini quando commentava i salmi che parlano spesso degli empi, diceva: un empio, dobbiamo ammettere, che sonnecchia dentro di me sempre e ogni tanto anche si sveglia. È qui a questo pane che noi siamo purificati dall'impietà e dalla violenza che stanno dentro di noi. Solo che a noi non sembra che sia così, perché con i nostri amici non lo esercitiamo, ma con i nostri nemici sì, è quello il punto. Gesù dice, se salutate quelli che vi salutano, che merito ne avete? Siamo tutti buoni con i nostri amici, non lo siamo con i nostri nemici. Il problema è non avere nemici, o trattare i nemici come amici. E tutto questo non è un'utopia, un non luogo, ma è un'eutopia, un bel luogo dove noi possiamo abitare, comunicando al mistero del corpo e del sangue del Signore, come faremo tra poco e come avviene sempre. È qui che impariamo a dire Padre nostro, non mio. Non mio e di quelli come me, ma anche degli empi, perché anch'io sono un empio. E così veramente il Signore è la nostra pace e la nostra riconciliazione. E questa è la via. Lui si è fatto via per ognuno di noi, perché noi potessimo camminare nelle sue vie. Questa via che Lui ti mostra non è troppo lontana da te e non è troppo alta per te. Ce l'hai già sotto i piedi. Lui è la via che ti ha riconciliato con il Padre. Per mezzo suo il Padre è venuto incontro a te. Per mezzo suo tu incontri il Padre. Tu non devi fare niente. Ti ha dato lo Spirito. Con Maria contempliamo questo mistero. È il mistero della nostra pace e della nostra riconciliazione.